Stiamo scavando nella testimonianza da cui viene la nostra fede, credendo nella quale noi abbiamo la fede in Cristo risorto, la testimonianza apostolica che verrà annunciata appunto la notte di Pasqua. E la testimonianza degli Apostoli porta in qualche maniera a sostegno storico le ragioni di credibilità storica. Della testimonianza sono, lo sappiamo, la tomba vuota nei racconti del Vangelo e le apparizioni. L'altra volta prendevamo in considerazione l'aspetto della tomba vuota, questa sera vorrei fermarmi con voi su questo aspetto della testimonianza apostolica. Dicendo subito, così per prendere una via non agitata, non condizionata troppo dai pregiudizi, perché noi di fronte a ste cose abbiamo tutti già delle opzioni, istintivamente andiamo da una parte, no? Quindi è bene subito mettere delle briglie, dicendo appunto che a proposito delle apparizioni ci sono due eccessi, credo. Uno è quello di, non so come dire, bisogna stare attenti qui a parlare, non qui dico, su queste robe, evidentemente. Uno è quello di dargli troppa importanza, cioè un eccesso di fiducia, credendo di trovare nelle apparizioni, nel fatto che gli apostoli hanno visto il Signore risorto, delle prove indiscutibili e tangibili, fisiche, che dimostrano la resurrezione. Questo è un pericolo, perché non è così. E del resto questo poi l'equivoco diventa grave quando poi introduce un modello della fede. Il modello della fede che corre dietro ai miracoli, che vuole toccare per credere in quel senso lì, viene da questo modello di fede. Quindi, da una parte c'è il pericolo di cadere in un eccesso di fiducia, dall'altra parte c'è il pericolo di un eccesso di diffidenza. Vedremo, siccome le testimonianze sono diverse, sono quasi in contraddizione, sono comunque confuse, e siccome poi questo aspetto mette in imbarazzo, no? Si finisce col sottostimarlo. Cioè dice, tanto conta niente, che conta la voce dello Spirito dentro di me, no? Il senso della vita, no? E invece appunto di non capire il fatto che queste apparizioni fanno parte del kerygma, della fede testimoniata, della fede apostolica. La fede apostolica comprende riferimento alle apparizioni e hanno qualcosa da dire sulla modalità di esistenza del risorto, hanno qualcosa da dire sul nostro modo di conoscere, di avere il nostro rapporto di fede col Cristo risorto e quindi per istituire un modello di fede anche. Allora, qui bisognerebbe evidentemente, per fare un discorso serio, come del resto lo suppone questo riassunto che io faccio, no? Sarebbe quello di aprire il dossier dei Vangeli, dei quattro Vangeli, dei tre sinottici più Giovanni, più il dossier degli Atti, analizzare tutti i testi delle apparizioni, vedere le concordanze, le differenze e far tutta l'analisi che i cattolici fanno, che hanno fatto ormai da tanto, no? Io ve lo dico sinteticamente, vi do un riassunto di questi risultati. Ecco, non c'è da illudersi troppo sul numero e sulla consistenza di queste prove che Gesù avrebbe dato ai suoi apostoli, ai quali, come dice un po' pomposamente, teologicamente, l'inizio degli Atti, ai quali si mostrò vivo dopo la sua passione, con molte prove, apparendo loro per 40 giorni e parlando del regno di Dio. Cioè uno sentendo sta roba dice, per 40 giorni gli ha dato molte prove apparendo e spiegandogli cos'è il regno di Dio. Più chiaro di così. In realtà noi sappiamo che la cifra di 40 è una sigla indicativa, no? La cifra di 40 manifesta in maniera chiara l'intenzione di Luca di fare una costruzione teologica, una costruzione che mette in sequenza ordinata i fatti della vita di Gesù, i fatti dell'origine della Chiesa, e di raccontarli in forma di storia della salvezza. Questo è l'intento degli Atti degli Apostoli. Rielaborare la Pasqua di Gesù, la nascita, l'esperienza della Chiesa, di rielaborarla in un quadro esplicito, appunto, della testimonianza che la Chiesa dà all'intervento di Dio nella storia della salvezza. Quindi 40 ha chiaramente un valore simbolico, può significare la pienezza della manifestazione di Gesù e i suoi, è il tempo appunto in cui la faccenda di Gesù si è chiarita, si è capito il senso ultimo della vita di Gesù, che è appunto la fede nella resurrezione, no? Quindi può significare la pienezza, ma può anche significare, questo è molto interessante per noi, il tempo della prova. Riferendosi ai 40 anni dell'Esodo, riferendosi ai 40 giorni del deserto di Gesù, Luca chiaramente parla di questi 40 giorni come tempo della prova che i discepoli dovettero attraversare prima di credere, prima di diventare testimoni intrepidi della resurrezione. E questa secondo me è l'interpretazione interessante, buona, che i testi suggeriscono, perché i testi continuano tra l'altro a far vedere Gesù che rimprovera i suoi discepoli continuamente, fino alla fine, di non credere, fino all'ultimo giorno della sua presenza tra loro, continua a rimproverarli di non credere. Quindi se hanno avuto bisogno di 40 giorni, vuol dire che non hanno ricevuto una rivelazione istantanea, chiara, né sperimentato l'evidenza di una presenza corporea, indiscutibile, ma che è stato necessario, ecco il senso dei 40 giorni, che è stato necessario un lavorio di intelligenza della fede, c'è voluto il tempo di questa esperienza complessa del riconoscimento della rivelazione fatta da Gesù. Questo quindi è la valutazione che si può dare dei testi così elaborati degli Atti. Se poi andiamo ai testi dei Vangeli, è ancora più, come si dice, più fragile la cosa, perché se noi guardiamo i Vangeli, il tempo delle apparizioni, prima roba, perde di consistenza, dura una settimana forse, addirittura in Luca dura un giorno il periodo delle apparizioni. Non sono i 40 giorni, appunto. E il numero si riduce a 2, 3 o 4, a seconda degli evangelisti, ma a 2 o 3. E d'altra parte, altra cosa che appare chiara nei Vangeli, ci sono, che poi vedremo il senso di questa roba qui, ci sono due serie di apparizioni. Una prima serie è l'apparizione alle donne. Le donne che vanno alla tomba la trovano vuota, e avviene nelle vicinanze della tomba. E poi un'altra serie di apparizioni, qualche tempo dopo, al gruppo degli 11 riuniti in Galilea o a Gerusalemme. Queste due serie di apparizioni, quella alle donne ha la funzione di affidare alla donna la missione di avvertire i discepoli, di convocarli. Ma la loro ambasciata suscita incredulità. Mentre quella agli 11 ha un carattere più autorevole e decisivo, si fa riconoscere Gesù dai discepoli, dà le ultime istruzioni, consegna la missione di partire in missione, consegna loro i suoi poteri, promette e dona già lo Spirito, fa gli addii e viene portato in cielo sotto i loro occhi. Ecco, questo è, così detto, sparato in quattro parole, è il dossier biblico sulle apparizioni. Gli Atti e i Vangeli. Allora, su questo possiamo fare un paio di osservazioni che mi sembrano suggestive per entrare in questo discorso della categoria di rivelazione, di fede, no? La prima è che le apparizioni, se voi, io spero che questa roba qui vi faccia venire voglia di aprire i Vangeli, di andarli a leggere in questa Pasqua, no? La parte finale delle apparizioni. La prima osservazione è che, appunto, questi racconti comportano un duplice elemento, visione e parola. La visione, cioè il fatto che lo vedono, che a noi sembrerebbe la cosa decisiva, no? Siamo tentati di ritenere la cosa più importante. La visione invece non è decisiva. Infatti né i discepoli di Emmaus né Maria di Magdala lo riconoscono. Cosa vuol dire? Cioè, se tu le leggi, sembra che più che preoccupati di descrivere ciò che si dà da vedere, vogliono esprimere in qualche maniera un evento, una presenza, un incontro imprevedibile, che viene da un'iniziativa sovrana di Gesù. È Lui che si rende presente quando vuole, dove vuole. Questo vuol dire che non è più presente alla maniera nostra, corporea, appunto. Non abita più tra noi e non viene a riprendere la sua vita tra noi, ma la sua presenza funziona nel modo dell'assenza. È la faccia negativa della rivelazione, cioè è come se si dicesse, per comprendere ciò che è diventato Gesù dopo la morte, cioè Signore e Giudice dei vivi e dei morti, per comprendere che Lui è risorto ed è esaltato alla destra del Padre, per comprendere questo, bisogna smettere di aspettare il suo ritorno alla vita terrena come prima. E questo è il senso delle apparizioni. Non è più qui. Quindi, al contrario di noi uomini fisici, appunto, che dicono, ah, l'hanno visto, quindi c'è, quindi è vero. Vogliono proprio dire che è assente. Che la sua presenza appunto avviene nel dono dello Spirito, che avviene nella crescita della comunità, che avviene nella salvezza, eccetera, eccetera. Si capisce allora perché Gesù si faccia identificare prendendo la parola e la prende illustrando il senso della sua vita. No. La parola del risorto concerne la sua identità antica e storica. Ricordate cosa vi dicevo? L'identità di Gesù di Nazaret. E ancor di più riguarda la sua identità di adesso, nuova, di Signore e Figlio di Dio, di colui che introduce nel Regno di Dio. Ma siccome le due identità sono legate, si capisce appunto. La prima andava ricordata e in qualche maniera svelata per cosa voleva dire. La seconda va detta necessariamente riferendosi alla prima, quindi apparendo. È ciò che fa Gesù riprendendo e spiegando le sue parole di una volta, quelle che annunciavano sulla base della scrittura ciò che doveva avvenire. Qui bisogna leggere tutti i testi appunto, ma io credo che sia sufficiente indirizzare. Quindi questa è la prima considerazione, che l'apparizione è un evento di visione e di parola necessariamente, che dice l'assenza e dice il senso però della vita di Gesù e la sua identità misteriosa alla destra del Padre, a giudicare i vivi e i morti appunto, ritornerà. Chiarifica le profezie della storia appunto, non gioca più alla maniera storica, ma dice la verità della storia. L'altra osservazione preziosa riguarda quelle due apparizioni alle donne e agli apostoli, no? La prima, quella rivolta alle donne, che ha la funzione appunto di comunicare alle donne un messaggio da trasmettere ai discepoli. E il messaggio non viene creduto. Perché questo? Non è solo una precauzione, no? Che dice, beh, insomma, come se gli evangelisti dicessero, non è che gli apostoli hanno creduto subito a quello che gli hanno detto le donne, volevano altre prove, hanno avuto altre prove. Non è solo questo. Ma è appunto il fatto che gli apostoli non potevano credere alle donne prima di aver compreso. E questo richiedeva del tempo. Cioè, il credere non è un essere convinti dalle prove e dai segni, ma è un accogliere la rivelazione di Dio, la parola di Dio, su tutto il senso della storia, sulla testimonianza di coloro che Egli ha inviato. Questo è il senso del rimprovero che Gesù fa a Tommaso. Perché mi hai veduto? Hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Questo lo scrive Giovanni. Certo, per consolare i cristiani del suo tempo che si lamentavano come noi di essere ridotti a credere senza aver visto, invidiavano il privilegio degli apostoli che avevano visto. Ma Giovanni dice: ma guardate che il merito della fede non viene da un tale privilegio. L'ordine della fede stabilito da Gesù privilegia la fiducia nella parola, nella testimonianza ricevuta. E quindi questi racconti non sono scritti per fornire a noi dopo 2000 anni le prove che ci dispensino dall'atto di fede, ma solo per garantire l'autorità della testimonianza. La nostra fede deve essere la fede nella parola di Dio testimoniata dagli apostoli, quindi nel senso della storia secondo le scritture, e nella parola di Dio detta al nostro cuore, alla nostra fede. Questo è il processo della fede. Non te la puoi cavare dicendo: loro hanno visto, è vero, quindi è dimostrato che è risorto. Allora io aspetto. Proviamo a esaminare insieme il racconto che conosciamo meglio. Forse è più facile riprendere alcune di queste cose anche più a fondo. Ci riferiamo al racconto di Emmaus, che mi dispenso da raccontare, lo conosciamo, no? In Luca 24. Beh, anzitutto non bisogna esagerare anche qui con l'idea che sia un racconto. In realtà sappiamo che è una serie di racconti, è una catechesi all'interno di una liturgia, in sostanza, che comprende una catechesi sulla vita di Gesù, un lungo discorso di Gesù che a partire da Mosè si rivolge a lui, il raccordo con una seconda apparizione al termine della quale Gesù sale in cielo, un racconto eucaristico, di celebrazione eucaristica, quindi è una catechesi trasformata in un racconto. Questo non vuol dire che allora non è avvenuto niente di ciò che è raccontato, ma vuol dire che ciò che è avvenuto è tutto rivestito appunto da queste categorie della rivelazione e della fede, senza le quali è impossibile comprendere veramente ciò che è avvenuto. E il racconto, allora, chiamiamolo così, previene subito con le prime parole. Gesù si rende presente misteriosamente ai due discepoli che camminano verso Emmaus, senza speranza, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Allora, una delle tre: o Gesù fa uno strano miracolo per cui imbroglia la sua fisionomia, fa un giochetto, non si fa riconoscere, o turba gli occhi, i sensi, le percezioni dei discepoli, oppure si pensa all'ipotesi di un racconto fittizio che descrive una scena che avrebbe avuto luogo per spiegare meglio la fede che Cristo è vivo. Allora, se nessuna di queste cose è vera, speriamo, allora vuol dire che si è prodotto un evento di incontro, è avvenuta un'esperienza, priva però dell'esperienza sensibile che avrebbe permesso di identificare chi era colui che era lì. Constatazione sconcertante e tuttavia molto ragionevole, perché chi di noi sa cos'è un essere risorto nella gloria di Dio e come può entrare in rapporto con noi? E come possiamo comprendere di quale specie di percezione può essere oggetto un corpo spirituale, come dice Paolo ai Corinzi? Cosa vuol dire risorgere col corpo spirituale? Quindi, per alcuni versi, ciò che sarebbe irragionevole è il contrario: attendersi da un racconto di apparizione l'evidenza di un contatto fisico, con un contatto identico a quello del passato. E infatti il racconto orienta in tutt'altra direzione. È proprio perché i discepoli pensavano al passato, è proprio perché erano legati ancora alle speranze politiche deluse, è perché erano colpiti dalle scene tremende viste nella passione, che non riuscivano a identificarlo. È per questo che sono incapaci di riconoscere Gesù nella novità di ciò che gli è accaduto. E allora cosa fa Gesù? Li invita a ricordarsi delle profezie, per aiutarli a identificarlo in un destino completamente diverso da quello che loro immaginavano, e di cui la morte era stato un passaggio necessario, bisognava appunto che Cristo morisse. Cioè, traduco, l'identificazione di Gesù, lo riconobbero, non è il risultato di un'esperienza sensibile, ma può avvenire solo grazie a un percorso di riconoscimento, a una ricerca di comprensione attraverso tutte le scritture. E allora si capisce perché il segno finale del suo riconoscimento sia l'Eucaristia, la cena di Emmaus. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione e lo spezzò, lo diede loro. Ma anche qui non si tratta appunto di riconoscere Gesù perché ripete il gesto. Oh, allora è lui. È un riconoscimento simbolico del compimento di una promessa, di un annuncio che Gesù ha fatto prima di morire, che dava senso a tutta la sua vita. Ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, poiché vi dico non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. È il regno di Dio che è presente a Emmaus. È Gesù seduto alla destra del Padre che mangia coi suoi. È l'esperienza del risorto, appunto. Come io stasera non riconosco la resurrezione di Gesù perché si dice messa come lui la sera dell'ultima cena ha fatto. Lo riconosco nella fede soltanto se stasera è risorto dalla destra di Dio, mangia con la mia speranza delusa e mi dà la vita. È lo stesso. Non andiamo a cercare i fantasmi. Allora i loro occhi si aprirono sul senso ieri ancora nascosto del segno ora riprodotto e lo riconobbero come colui nel quale questo annuncio si è compiuto. E guardate, proprio in questo momento in cui allora dice è lui, lo si dovrebbe in qualche maniera, sa che gli diamo la mano, è lui, si dovrebbe in questo momento identificare l'interlocutore in un'esperienza di presenza sensibile. E invece il racconto dice, lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Egli non può che scomparire lì dove la Pasqua si è compiuta. E questo è il senso dei 40 giorni dell'ascensione, poi, no? La Pasqua di cui egli ha rinnovato il segno dopo averne ritracciato la storia nelle scritture che culminano nella vicenda di Gesù. Egli è arrivato al termine del percorso e passa all'altra riva. Con questo gesto sovrano, che è l'Eucaristia, pensate. L'Eucaristia ci mette su questo crinale della fine del mondo. Proprio per questo. Con un gesto sovrano, assentandosi dal tempo e dal luogo in cui stava con i suoi, per entrare nel suo altrove, nel suo avvenire. È rimasto in incognito fin tanto che era presente tra noi. È riconosciuto solo in quanto assente. Si fa riconoscere andandosene. Perché è nel regno dei cieli che egli assume la sua vera identità, che è inaccessibile agli occhi della carne, svelata solo dalla voce interiore che racconta, scrivendolo nel cuore. Non ci ardeva il cuore mentre egli parlava con noi lungo la via, scrivendolo nel cuore ciò che gli è avvenuto quando è venuta l'ora per lui di passare da questo mondo al Padre. Ripetendo con un gesto di ritorno il memoriale, subito interrotto, il segno eucaristico che egli aveva posto al momento della sua partenza, Gesù fa comprendere ai discepoli che egli riprende la vita che aveva donato, la vita del corpo dato per voi, ma la riprende adesso come vita eterna, quale essa è diventata passando attraverso la morte. La vita che ora è fonte di vita per tutta l'umanità. E rileggiamo questi testi e soprattutto ascoltiamo la voce del Signore, perché qui c'è un gran segreto, è il segreto di Dio questo. È il segreto dell'Eucaristia, pensate cosa sono le nostre messe. E sarà anche il segreto glorioso di quando anche noi passeremo da questo mondo al Padre.